Allora, iniziamo subito così. Ho ricevuto questo messaggio che ora condividerò con voi, ero tra le nuvole. Una bella esperienza.
Sì, sì.
È stata la prima settimana di luglio.
Bravo.
4 ore di aereo. 2 all'andata e 2 al ritorno. Pensavi fosse stato rapito? No. Ero tra le nuvole perché realmente era in aereo, è la verità. E puntualizzo la prima settimana di luglio perché sono passati 2 mesi. Il tempo non è il nostro e Dio muove ogni cosa a suo piacimento. Perciò, se oggi sono qua per condividere questo messaggio con te e se tu sei qua per ascoltare questo mio messaggio, tutto è nella volontà di Dio, c'è un motivo. Dio è buono. Prima di andare a leggere in Isaia 46, volevo iniziare con un verso in Prima Giovanni 3:6. Prima Giovanni 3:6. Allora. Dio sia lodato. Chiunque rimane in Lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. La parola di Dio è semplice. Non pensiamo e non immaginiamo nulla. È quello che noi leggiamo. Chiunque rimane in Lui. Lui chi è? Chiesa, dobbiamo interagire. Questo Lui chi è? Gesù. Perciò se noi leggiamo chiunque rimane in Gesù, non stiamo sbagliando, giusto? Cioè chiunque rimane in Gesù non persiste, cioè significa non continua, non insiste, non persevera nel peccare. Cos'è il peccato? Nella parola di Dio peccato significa fallire il bersaglio, lo abbiamo detto tante volte. E l'esempio che noi portiamo è l'arco, la freccia e il bersaglio. Noi scagliamo una freccia, quando non prendiamo il bersaglio, qual è la nostra esclamazione? Non vi succede mai quando sbagliate qualcosa? Ah, peccato! È la realtà. Quando falliamo il bersaglio, la prima cosa è quella. Quando non ti riesce qualche cosa, tu cosa dici? Peccato! Ma è la realtà. La parola peccato nella Bibbia significa fallire il bersaglio. Perciò quando noi falliamo il bersaglio è peccato. Cioè significa, molte volte si può fallire il bersaglio di 1 centimetro o di 50 centimetri. Hai comunque fallito il bersaglio, però fallirlo da 1 centimetro è già una cosa positiva, si vede che noi già ci stiamo impegnando a prendere bene la mira, a conoscere l'arco, a tirare bene il filo, comunque è già una cosa che noi andiamo avanti, ma comunque falliamo il bersaglio. Fare centro cosa significa? Essere al centro della volontà di Dio. Essere al centro della volontà di Dio significa non essere più te stesso, aver accettato Gesù nella tua vita ed aver avuto un cambiamento. Non sono più che vivo, ma è Cristo che vive in me. Cioè significa che tu sei una nuova creatura, non sei più lo stesso. Allora se io leggo chiunque dimora in Gesù non è più lo stesso. Non è più lo stesso. Chiunque dimora in Gesù non è più lo stesso, sei una nuova creatura, sei d'accordo con me? D'accordo. Perciò chiunque persiste nell'essere se stesso non l'ha visto né conosciuto. Perciò io ti posso dire tutto quello che voglio, io posso predicare, posso parlare, posso fare quello che voglio, ma se tu non vedi un cambiamento nella mia vita, non l'ho visto e non l'ho conosciuto. E questo è l'inizio. Una domanda. Qual è il posto di Dio nella tua vita? Non mi devi rispondere, mi risponderai dopo. Andiamo a leggere Isaia 46, i primi 9 versi. Bel crolla, Nebo cade, sono degli idoli questi. Le loro statue sono messe sopra animali, su bestie da soma. Questi idoli che voi portavate qua e là sono diventati un carico, un peso per la bestia stanca. Sono caduti, sono crollati assieme, non possono salvare il carico. Essi stessi se ne vanno in prigionia. Ascoltatemi, o casa di Giacobbe, voi tutti, residuo della casa di Israele, voi di cui mi sono caricato dal giorno che nasceste, che siete stati portati fin dal seno materno, fino alla vostra vecchiaia, io sono. Fino alla vostra canizia io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò. Sì, vi porterò e vi salverò. A chi mi assomigliereste? A chi mi eguagliereste? A chi mi paragonereste quasi fossimo pari? Costoro prelevano l'oro dalla loro borsa, pesano l'argento nella bilancia, pagano un orefice perché ne faccio un Dio per prostrarglisi davanti per adorarlo. Se lo caricano sulle spalle, lo trasportano, lo mettono sul suo piedistallo, esso sta in piedi e non si muove dal suo posto, benché uno gridi a lui, esso non risponde, né lo salva dalla sua afflizione. Ricordatevi di questo e mostratevi uomini. O trasgressori, rientrate in voi stessi, ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Questa mattina io parlerò come se fossi davanti a uno specchio, perciò vedrò la mia immagine, perché questo messaggio l'ho ricevuto io e lo voglio condividere con voi. Perciò qualcosa, qualsiasi cosa dirò è rivolta a me, perché è per me. Però penso che forse tu ti rispecchierai nella mia esperienza. Qual è il posto di Dio nella tua vita? Di cosa parla quello che abbiamo letto? Qual è la prima impressione che ti fa? Cosa ti è rimasto nella mente? Di cosa parla questo brano? Dai, di cosa parla? Idolatria, subito, l'impatto è idolatria. Noi, grazie a Dio, siamo stati tratti fuori da questa idolatria, così come dice in Giovanni 4:24, il Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Perciò noi, sotto questa forma di idolatria, siamo stati tratti fuori, ma comunque viviamo, ci sono altre comunque forme di idolatria. Ma la cosa importante è che Gesù vede, Dio vede. Dio vede, vede come ti impegni. Vede come tu ti organizzi per trovare il denaro, vedi come tu cerchi di coinvolgere gli altri per creare qualche idolo, vede come tu lo trasporti, vede dove lo metti, vedi come lo adori. Dio vede. E Dio vede ogni cosa. E molte volte noi lo dimentichiamo che Dio vede. Idoli fatti da mano d'uomo. Evidentemente esistono altre forme di idolatria. E che noi andiamo a leggere? Colossesi 3:5. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno, fornicazione, impurità, passione, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Tutto ciò che noi leggiamo non è frutto nostro, non lo scriviamo noi, è la Bibbia. La Bibbia è la parola di Dio ed è la verità e noi crediamo alla verità. Ora non mi voglio fermare nella fornicazione e neanche nei desideri cattivi, ma nella cupidigia. Cos'è la cupidigia? La cupidigia è un desiderio intenso. Tutto ciò che desideriamo intensamente è idolatria. Ma allora non posso desiderare più niente? No, la nostra vita è fatta di desideri. Noi abbiamo bisogno di qualcosa e la desideriamo, ed è giusto che la desideriamo. A certe volte abbiamo bisogno di desiderare anche di riposare, ma è giusto che desideriamo. Ma se questo desiderio diventa intenso che toglie del tempo a Dio, è idolatria. Ma se il tuo desiderio diventa così intenso che toglie dello spazio per Dio, è idolatria. E allora dobbiamo stare attenti. E per fare gli esempi, non possiamo fare altro che esempi nella nostra vita quotidiana per renderci conto di cosa stiamo parlando. Noi desideriamo lavorare, desideriamo guadagnare, facciamo straordinario, abbiamo del tempo e lo occupiamo a fare straordinario. Desideriamo sentirci perfettamente e fisicamente a posto e allora andiamo in palestra, ci teniamo in forma, è giusto o no? Noi per i nostri figli desideriamo che loro crescano bene, allora li portiamo nel campo di calcetto, al calcio, alla sala da ballo, a danza, ed è tutto giusto. E poi noi perché siamo stimolati in tutto questo? Riusciamo a fare tutto perché noi vediamo progressi, l'uomo si guarda così allo specchio, vede progressi, la donna si guarda così e vede progressi e continua e persevera ad andare in palestra, i nostri figli migliorano, crescono, comunicano, noi siamo contenti, allora siamo invogliati. Desideriamo sempre di più fare tutto, desideriamo andare, dobbiamo pensare per la casa, desideriamo un po', riusciamo a fare la qualsiasi, ma poi per Dio abbiamo poco tempo, addirittura nessun tempo. Questa è idolatria. Dio vede. Dio vede. E piano piano, piano piano, andiamo a costruire questo idolo che neanche noi ci facciamo caso se qualcuno non ce lo dice. E si va a costruire, edifichiamo questo idolo nelle nostre spalle e lo portiamo in giro. E piano piano siamo stanchi, siamo oppressi. Oggi non mi va, non vengo in comunità perché ho lavorato troppo.
Perché?
Oggi non vengo alle riunioni perché ho portato i miei figli lì, mio figlio là, ho dovuto andare a fare la spesa, devo fare le pulizie, qualsiasi cosa. E piano piano, piano piano, questo idolo che hai sulle spalle va crescendo e verrai schiacciato così come quelle bestie che abbiamo letto, perché non riesci più a portare il carico. E Dio vede, e Dio vede. Isaia 46,8, sempre con quello che abbiamo letto: ricordatevi di questo e mostratevi uomini, o trasgressori, rientrate in voi stessi. Qual è il posto di Dio nella tua vita? Questa mattina Dio sta parlando al tuo cuore, non è a caso, non è a caso di quello che si è detto prima di adesso. Lui vuole mostrare meraviglie. Lui ti dice questa mattina: io voglio mostrare meraviglie. Io a te voglio mostrare delle meraviglie, ma non posso farlo perché non ho il mio posto. Non posso farlo perché non sono al centro della tua vita. Dio vuole la priorità. Dio vuole la priorità di ognuno di noi. Qual è il posto di Dio nella tua vita? Ma Dio è buono. Dio è buono. Dio è buono, e non è buono solo perché fa del bene. Dio è buono perché non ti ricambia mai con il male che noi facciamo. Matteo 11,28. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Se proprio devi mettere qualche cosa nelle tue spalle, Gesù ti dicesse, se proprio ti vuoi caricare di qualche cosa, caricati del mio gioco, che è dolce, il mio carico è leggero. Sapete cos'è il gioco? Il gioco è un attrezzo in legno che si usava per arare, che si metteva nei buoi sulle spalle, ed è un doppio cerchio. Cercavo una persona ma non la trovo, ed è un doppio cerchio. Ma la particolarità di questo gioco è che si mette un animale maturo, adulto, e uno giovane, perché l'adulto sa già quello che deve fare, ha i suoi tempi e sa anche la strada, funziona così. E quello giovane viene messo accanto in modo che lui, il maturo, insegna e il giovane impara. Allora pensate questo gioco, e Gesù dice: prendi il mio gioco, cioè significa: io ti dico quando devi andare avanti, io ti dico quando ti devi fermare, io ti dico quello che devi dire, quello che devi fare, come ti devi muovere. E anche se tu magari qualche volta cerchi di schivare qualche cosa, non ti puoi muovere perché è il mio gioco. Io tieno fermo, io ti terrò fermo, ma io sono accanto a te. E questo è quello che dice Gesù. Ma per fare questo passo, perché Gesù ci ama e allora lui si mette a sua disposizione, ma per fare questo passo noi dobbiamo amare Gesù per prendere il suo gioco, perché la parola di Dio dice: prendete, come sempre, ci lascia liberi. Sei libero di prenderlo o no, ma se vuoi continuare a vivere in questa vita così, ti conviene prendere il gioco di Gesù. Devi accettare Gesù nella tua vita, e se tu accetti Gesù nella tua vita, che è una tua decisione, lo devi amare. Tu hai mai seguito qualcuno senza provare sentimento? Non si può seguire. Prima ami e poi segui. Io amo Gesù e lo seguo. Tu ami Gesù? Ami Gesù? Se tu ami Gesù e segui Gesù e Gesù è nella tua vita, il tuo amore col tempo verrà trasformato. Gesù metterà il suo amore in te, in me, il vero amore. E qual è questo vero amore? Prima Corinzi 13, 4, 7. L'amore è paziente, è benevole, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Pensi che questo è un amore tuo? Tu sei in grado di fare tutto questo? No. Questo è qualcosa di soprannaturale che è in ognuno di noi quando Gesù è nella nostra vita. Quando noi ci arrendiamo a Lui e Lui diventa padrone della nostra vita, tu puoi dire quello che vuoi, tu puoi pregare quanto vuoi, tu puoi parlare di Gesù quanto vuoi, ma se non c'è questo nella tua vita, se io non vedo questo, se tu non vedi questo in me, sono solo parole. Vi riconosceranno da questo che vi amate gli uni e gli altri. Perché? Perché se l'amore è paziente, io ho paziente verso di te se tu sbagli, ma posso sbagliare pure io e tu sei paziente verso di me che io sbaglio. E fra tutte e due c'è pazienza, fra tutte e due c'è benevolenza, fra tutte e due non c'è invidia, questo. Ma non è né tuo né mio, è l'amore di Gesù. Ed è solo se serviamo Gesù, ed è solo se seguiamo Gesù, ed è solo se prendiamo il suo gioco. Cosa vuoi fare questa mattina? Vuoi prendere il gioco di Gesù? Vuoi che Gesù entri realmente nella tua vita? Chiunque rimane in Lui, rimetti prima Giovanni 3,6. Chiunque rimane in Lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Chiunque è con Gesù non è più lo stesso. Ma se continua ad essere lo stesso, non l'hai visto e né conosciuto. È tutto un processo. Siamo qui per imparare. Siamo qui per essere perfezionati. Dobbiamo amare Gesù, dobbiamo prendere il suo gioco e dobbiamo andare avanti. Questo è quello che... Ma ci dobbiamo impegnare, è una questione di volontà. Lo devi decidere tu e lo devi decidere continuamente. In Romani 8,13 dice: se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Questa è la soluzione. Le opere del corpo devono morire per noi vivere. Qua parla di vita eterna, ma anche qui sulla terra, adesso è il nostro momento. Dal momento in cui chiudiamo gli occhi non c'è più niente da fare. Adesso è il momento di seguire Gesù, adesso è il momento di camminare con Lui, adesso è il momento di fare morire le opere tramite lo Spirito. Questo è il nostro obiettivo, lo Spirito Santo nella nostra vita. Quando parliamo Gesù in noi è lo Spirito Santo, perché Gesù ha detto: io me ne andrò, ma io non vi lascerò da soli, vi manderò il Consolatore, e quello è con noi. Il Consolatore è con ognuno di noi, e se noi abbiamo lo Spirito Santo nella nostra vita riusciremo ad andare avanti, ad abbattere ogni cosa. Perciò il nostro obiettivo è proprio quello, lo Spirito Santo. Dobbiamo fare una vita, dobbiamo essere disciplinati spiritualmente. Ma come si fa a essere disciplinati spiritualmente? Ma cosa vuol dire questa disciplina spirituale? La disciplina è quella che noi abitualmente facciamo, sin da piccoli. Anche se tu vai in palestra, in qualsiasi cosa, c'è una disciplina da fare. Prima di fare palestra si fa il riscaldamento. Ah, io non lo sopporto quando devo fare il riscaldamento. È una cosa che è qui perché è troppo faticoso e per me è assurdo. Ma lo devi fare perché è quello che deve essere la disciplina. E lo stesso ci dobbiamo disciplinare noi anche contro la nostra volontà. Dobbiamo leggere, dobbiamo studiarci, dobbiamo parlare di Gesù, dobbiamo ricercare imitare Gesù e dobbiamo pregare. Questa è la disciplina spirituale, non è niente. Questo ti chiede Gesù, che devi farlo anche contro la tua volontà, come se fosse una cosa forzata, e la devi fare, perché grazie a questo poi tu inizi a crescere spiritualmente. Disciplina spirituale, fare qualcosa che a te ti è difficile fare. Ai piccoli noi ci diciamo: stai seduto. Quando entri in una casa hai salutato? Quando te ne vai l'hai salutato il nonno? L'hai salutata la nonna? Perché? Perché il bambino non capisce in quel momento cosa che noi gli stiamo dicendo, ma gli inculchiamo una disciplina che domani fa parte della sua educazione. E la stessa siamo noi, disciplina spirituale. Vuoi o non vuoi devi leggere, vuoi o non vuoi devi ricercare Gesù nella tua vita. Disciplina. Isaia 46, 4, 5. Io vi ho fatto e io vi sosterrò. Questo è Dio che parla. Io ti ho fatto, dice Dio, e io mi prenderò cura di te. Io vi ho fatto e io vi sosterrò. A chi mi assomigliereste? A chi mi eguagliereste? A chi mi paragonereste quasi fossimo pari? Questa è una domanda che Dio fa ad ognuno di noi. Avete qualche risposta? Avete qualcuno da paragonare a Dio come se fosse uguale? Nessuno. Tu solo sei Dio, il mio Dio. Sei d'accordo? E allora gridalo a Dio. Tu solo sei Dio, il mio Dio. Lo devi gridare, devi parlare. Dio lo vuole sentire. Non basta il tuo pensiero, non essere così convinto. Grida a Dio. Tu solo sei Dio, il mio Dio. Se non lo dici, non andiamo avanti. Non sei convinto, tu solo sei Dio, il mio Dio, ma con convinzione, perché è un inizio questo. Quello che tu dici è un inizio se lo dici col cuore. Lo vuoi davvero che Dio è il tuo Dio, solo Dio? E dillo, diglielo a Dio. Allora dove lo mettiamo a Dio? Qual è il posto di Dio nella tua vita? Visto che siamo così convinti e adesso vogliamo ricominciare, qual è il posto di Dio nella tua vita? Al di sopra di ogni cosa. Amen. Ma purtroppo noi lo mettiamo sulle nostre spalle. Mettiamo a Dio sulle nostre spalle. Ma com'è possibile mettere a Dio sulle nostre spalle? Sì, proprio così. Come loro mettevano gli idoli sulle loro spalle e lo portavano in giro, noi mettiamo a Dio sulle nostre spalle e lo mettiamo in giro, perché molte volte noi ci accontentiamo, pensiamo che lavorare per Dio, e lavorare per Dio non è solo qua in comunità, perché quando tu cerchi qualche ammalato, quando tu fai visita, quando tu chiami qualcuno, tutto ciò che coinvolge Dio è lavorare per Dio, è fare le opere per Dio. E molte volte noi facciamo tutto questo e siamo convinti che possa bastare, che abbiamo un occhio di riguardo verso Dio, ma non è così. Questo significa prendere Dio, metterlo sulle spalle e mostrarlo a tutti, e Dio non vuole questo. Perché? Efesini 2:8-10. Infatti è per grazia che siamo stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da noi, ma è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. Grazia e fede, salvezza. Qual è il nostro obiettivo? La salvezza. Il nostro obiettivo è la salvezza e basta. Ma siamo salvati per grazia mediante la fede, e non viene da noi. Noi abbiamo grazia e fede in noi. Noi abbiamo la grazia nella nostra vita ed è un merito. La grazia è un dono immeritato ed è in ognuno di noi, perché così dice la parola di Dio: la grazia è in ognuno di noi. Ma cos'è questa grazia? Noi parliamo sempre di grazia. Grazie Signore che sono qua, se sono qua è per grazia. Molte volte diciamo la grazia, ne parliamo superficialmente come se fosse chissà che cosa. Boh, non lo sappiamo cos'è questa grazia. La grazia è un coinvolgimento continuo tra te e Dio che va crescendo giorno dopo giorno, e Lui inizia a cambiare il tuo carattere, inizia a cambiare il tuo modo di vedere, inizia a cambiare il tuo modo di pensare, e così cresce mediante la fede, perché hai certezza che questo avverrà, e nonostante tutto tu continui a fare questo sempre mediante la fede, perché è dimostrazione. La fede la devi dimostrare, quello che vive nella tua vita, che la grazia in te si dimostra. Se hai la grazia in te, lo devi dimostrare, lo devo vedere, e tu la devi vedere. Allora io, per quelli che non sono impegnati nelle opere di Dio, che ora stanno pensando, l'hai visto? Perché io non voglio fare niente, così evito di sbagliare. Mi metto da parte, evito di sbagliare. Non a caso il pastore ha detto che c'è bisogno. Niente di preparato, eh? Niente di preparato. C'è un motivo solo perché tu possa stare seduto e non fare niente nel regno di Dio, solo uno. Infatti siamo opera sua, Efesini sempre 2:8-10. Lo leggiamo insieme. Vai avanti. Noi, infatti, siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Perciò c'è un motivo solo. Noi, infatti, siamo opera sua, creati in Cristo Gesù. E qua non parla della creazione uomo-donna, ma parla della nuova creatura. Se tu hai accettato Gesù nella tua vita e tu vuoi vivere per Gesù, devi obbligatoriamente lavorare, perché questo è quello che dice la Bibbia. Se tu sei una nuova creatura, sei nato in Cristo Gesù per le opere buone, perché se Gesù vive in te, lo Spirito Santo nella tua vita, qualsiasi cosa tu farai è buono, perché non è da te, viene da Dio. Ed è questo, perciò se tu hai deciso di non fare nulla è perché non appartiene al regno di Dio, è perché Gesù non è nella tua vita. E non lo dico io, lo dice il versetto. Un nuovo proponimento questa mattina, un nuovo inizio questa mattina. Dobbiamo iniziare a lavorare per Dio, dobbiamo iniziare a lavorare per Dio. Se Dio è nella nostra vita, c'è che Dio ha precedentemente preparato. È il tuo compito, ti spetta farlo. Ma sei libero, eh? Dio ci lascia liberi di fare tutto. La grazia che noi non vediamo, perché dice che noi non la vediamo, e la dobbiamo vedere nei nostri fratelli e in noi stessi, è l'inizio. La grazia è la crescita, e la grazia è quella che ti accompagnerà sino alla fine. L'ultimo verso dell'Apocalisse dice: e la grazia sia con tutti voi, dall'inizio alla fine. La grazia. Io vi ho fatto e io vi sosterrò, questo dice l'Eterno. Io vi ho fatto e io vi sosterrò. Perciò se non accetti questo, stai dicendo che Dio non ti ha fatto, che tu sostieni a Lui. Praticamente stai prendendo il posto di Dio. Io ti ho fatto e io ti sosterrò. Se Dio per te non è la priorità, sei colpevole di idolatria. Io vi ho fatto e io vi sosterrò. Il vero cristianesimo insegnato da Gesù non è facile. Si basa sulla rinuncia di se stessi, sull'amore, sul perdono, sulle scelte difficili, perché il cristiano vive controcorrente. Se tu hai un Vangelo facile, comodo, evidentemente sei fuori dal progetto di Dio. Sarà comodo, ma è inutile. Io questa mattina ti voglio invitare a Dio, ti voglio invitare a te a chiedere con fede: Dio è il tutto della nostra vita. Oh Dio, non sei semplicemente una parte di noi stessi, oh Signore, ma sei il centro stesso su cui ruotano tutte le nostre scelte. Se Dio non ha il primo posto nella tua vita, non ha nessun posto. Se Dio non ha il primo posto nelle tue priorità, non ha nessun posto. Lui non vuole il secondo posto. Lui non vuole che tu lo accontenti col poco tempo che hai o col tempo residuo che ti rimane. Lui non vuole una parte di te. L'Eterno non accetterà mai una parte del tuo cuore. Questo verso non gliel'ho dato a Salvo, che è l'ultimo, e vi lascio con questo verso. Deuteronomio 6, verso 5. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Amen. Amen. Un nuovo principio. Questo Dio ha parlato a me e io mi sono sentito bastonato. Il popolo ha bisogno del bastone e della carota, è vero? L'uomo della carota è il pastore. Tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Qual è il posto di Dio nella tua vita? Dio sia lodato.